100 APS presenta Anita Garibaldi, l'eroina dos dois mundos, di Mirtide Gavelli.
Il soggiorno del generale Garibaldi in Ravenna è stato festeggiato in maniera degna di colui che ha tante volte esposto la propria vita a favore della indipendenza italiana. Nel giorno 22 il generale volle rivedere i luoghi nei quali 10 anni or sono, quando l'Italia ripiegavasi di nuovo sotto la straniera signoria, trovò prodigiosamente uno scampo contro gli artigli austriaci. Visitò la Pineta e fece sosta alle Mandriole, nella casa di Stefano Ravaglia, quegli che ebbe il vanto di ospitarlo allorché la evangelica carità della corte di Roma ne faceva delitto di alto tradimento. Rivide con Ravaglia tutti gli altri che dierongli sicurtà e modo di salvazione, e da questi provò come conservasse viva memoria di ricevuti servigi. Ma la commozione del rivedere quei luoghi a cui lo legano le amare ricordanze delle patite sventure e le dolci memorie dell'ospitalità ricevuta si accrebbe a dismisura allora che il generale recossi alla chiesa in cui giacevano le ceneri di lui consorte. Accolto dal parroco ed avvicinatosi insieme ai suoi due figli, sopra di esso depose fiori e ghirlande, mentre la popolazione stava mestamente riguardando questa scena di affetto. Nel susseguente giorno, poi, le ceneri della consorte furono trasportate dalle Mandriole a Bologna, accompagnate fino alle porte di Ravenna dal concerto musicale di Sant'Alberto e dai giovani reduci delle battaglie italiane. Da Bologna saranno quindi recate a Nizza. Monitore di Bologna, 26 settembre 1859.
Nunca pensava, nunca immaginava, ma oggi in questa lontana famiglia.
Ma chi era questa giovane donna sudamericana morta nei dintorni di Ravenna di febbri malariche il 4 agosto 1849, poche settimane prima di compiere i 28 anni? Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva era nata il 30 agosto 1821 nella frazione di Morinhos, municipio di Laguna, nello stato di Santa Catarina, facente parte, allora, dell'impero portoghese. L'indipendenza del Brasile è data giusto un anno dopo, il 7 settembre 1822. Terzogenita di 10 figli, per lo più morti in tenera età, ebbe un'infanzia e un'adolescenza difficile e poverissime, ma della sua vita precedente all'incontro con Giuseppe Garibaldi si è molto scritto. L'incontro con Garibaldi viene romanticamente raccontato dallo stesso generale nelle sue memorie e da tutti i suoi biografi. Avvenne casualmente, in un momento difficile della vita da corsaro che il Nizzardo stava conducendo al servizio della Repubblica di Rio Grande do Sul contro l'Impero del Brasile.
Restammo entrambi estatici e silenziosi, guardandoci reciprocamente. La salutai finalmente e le dissi: tu devi essere mia. Parlavo poco il portoghese e articolai le proterve parole in italiano. Comunque, io fui magnetico nella mia insolenza. Avevo stretto un nodo, sancito una sentenza che solo la morte poteva infrangere.
Era il 1839. Anita aveva 18 anni, un matrimonio forzato alle spalle, un carattere ribelle ed autonomo. Ma com'era fisicamente? Non esistono suoi ritratti fotografici, anche se ultimamente sul web ne circola uno, decisamente improbabile, in pantaloni, la cui ipotetica veridicità è stata smentita anche dalla pronipote Anita Garibaldi Jaillet, da me interpellata in merito, e, sempre sul web, ritratti dell'ultima moglie del generale, Francesca Armosino, sono spesso erroneamente indicati come ritratti di Anita. Il ritratto più veritiero, una piccola miniatura ora conservata al Museo del Risorgimento di Milano, fu realizzato dal pittore mazziniano ligure Gaetano Gallino a Montevideo all'incirca nel 1845. La giovane donna ritratta ha i capelli neri raccolti sulla nuca, la carnagione scura, è vestita semplicemente e porta un medaglione al collo. Anita era infatti una creola, cioè discendente di una famiglia portoghese emigrata in Brasile nel XVIII secolo dalle isole Azzorre. Certe testimonianze, scritte poi in Italia nel 1849, poco prima della sua prematura morte, la descrivono non bella, ma dotata di personalità e fascino, come il celebre compagno. Doveva essere minuta di corporatura, ma forte ed abituata alla vita all'aria aperta. Non sapeva scrivere, imparò faticosamente almeno a firmarsi poco prima della morte in Italia, ma sapeva leggere. Di contro, era un'abilissima cavallerizza, sapeva usare le armi e non esitava a farlo all'occorrenza. Molto pittoresche sono infatti le descrizioni dei suoi primi anni a fianco di Garibaldi, durante le battaglie in mare e in terra, cui partecipò una volta fatta la scelta di lasciare tutto e restare al fianco dell'uomo di cui si era innamorata. Tutte le biografie e le narrazioni parlano della forte gelosia che l'animò sempre, di cui Garibaldi era conscio, forse infastidito, ma che comunque pazientemente sopportava. Furono insieme nel Rio Grande dall'ottobre 1839 alla primavera del 1841. In questi mesi Anita fu marinaio, soldato, infermiera, addetta alla logistica, pur mettendo al mondo il primo figlio, Menotti Domenico, nato il 16 settembre 1840. È lui, il bimbo stretto in braccio alla madre che fugge a cavallo. Classicissima raffigurazione di una reale situazione in cui Anita si venne a trovare. Dover fuggire ai nemici con un bimbo di pochi giorni, senza alcun appoggio, sotto una pioggia battente e senza nulla da mangiare. Poi, finalmente, seguirono alcuni anni di relativa quiete. Garibaldi chiese infatti congedo a Bento Gonçalves da Silva e riparò a Montevideo, dove visse con la famiglia, sempre più numerosa, fino alla partenza per l'Italia, avvenuta nel 1848. Dopo Menotti, nacquero Rosa, giugno 1843, 23 dicembre 1845, Teresa, il 22 marzo 1845, e Ricciotti il 24 febbraio 1847. Dispedida mia bai, dispedida, dispedida, dispedida mia bai. Le notizie dei grandi sommovimenti politici che si andavano preparando in Europa giungevano regolarmente agli esuli italiani rifugiati in Sud America. Le corrispondenze, inviate soprattutto dai fedeli mazziniani e dal loro articolatissimo sistema di comunicazione, li tenevano aggiornati sugli accadimenti del vecchio continente. Garibaldi e i suoi uomini, raccolti da qualche anno nella legione italiana di Montevideo, cominciarono a pensare ad un ritorno in patria, la cui organizzazione non sarebbe però stata semplicissima. Per questo, Garibaldi decise di far partire la moglie di bimbi su una nave passeggeri già all'inizio di gennaio del 1848. La nave giunse a Genova il 2 marzo 1848, dopo oltre 60 giorni di viaggio. Con grande sorpresa di Anita, ad attenderla sul porto della città ligure, si erano raccolte circa 3.000 persone che con bandiere tricolori, discorsi e musiche resero omaggio a lei, la moglie del comandante militare loro conterraneo, che tutti attendevano con ansia. Dopo un brevissimo soggiorno a Genova, l'8 marzo Anita e i bambini raggiunsero Nizza, dove li attendeva la madre del generale, Rosa Garibaldi. Iniziò un periodo decisamente strano per la giovane Anita. Le vennero rivolti inviti da più parti, venne accompagnata all'opera, alla commedia, venne portata in passeggiata per conoscere i luoghi che avevano visto Garibaldi giovane. Le lettere, che sicuramente qualcuno scrisse per lei, raccontano queste giornate serene, turbate solo dall'ansia per il viaggio che il marito stava per affrontare. Garibaldi e i suoi legionari, infatti, grazie ad una sottoscrizione tra gli italiani di Montevideo, poterono acquistare una nave, ribattezzata Speranza, e, dopo varie traversie, salpare finalmente per l'Italia il 15 aprile 1848. Il viaggio durò 68 giorni. Verso la metà di giugno, passata Gibilterra ed entrati in Mediterraneo, poterono finalmente attraccare presso Alicante, dove, oltre ai rifornimenti, ricevettero anche tutte le ultime notizie sulle insurrezioni scoppiate in quei mesi: la cacciata di Metternich da Milano, la guerra tra il Piemonte e l'Austria, le costituzioni. Un'immersione in notizie esaltanti che li spinsero a salpare immediatamente per Nizza, dove giunsero il 23 giugno 1848. L'accoglienza fu trionfale e, contro ogni legge e prescrizione sanitaria, Garibaldi e i suoi uomini sbarcarono subito, senza rispettare i 14 giorni di quarantena. La folla non lo avrebbe permesso. Da questi giorni di fine giugno 1848 al 4 agosto 1849, Anita e Giuseppe saranno talvolta insieme, talvolta separati, sino al tragico epilogo che vide la giovane riograndense morire tra le braccia del marito in una fattoria poco lontano da Ravenna. Ma la memoria della giovane moglie del generale non scomparve. Nonostante le altre vicende amorose e matrimoniali che lo accompagnarono nel proseguo della vita, Anita rimase sempre una presenza importante, sia per Giuseppe che per l'intera comunità dei patrioti dei garibaldini. A partire dagli anni post-unitari, si andò infatti a costituire una lunga serie di omaggi alla sua figura, sia in Italia che nel suo paese di origine. Biografie, ritratti, raffigurazioni di episodi della sua vita, monumenti, francobolli, medaglie, film, sceneggiati televisivi, fumetti. Inoltre, specialmente in Romagna, dove la memoria della trafila rimase viva e celebrata per tutto il XX secolo, migliaia di bambine ricevettero il suo nome. E anche una frazione del comune di Argenta, in provincia di Ferrara, creata dopo le bonifiche degli anni 30 del Novecento, venne chiamata Anita.
Vorrei sapere a che cosa è servito. Vivere, amare, soffrire. Spendere tutti i tuoi giorni passati, se così presto hai dovuto partire. Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi. Francesco Guccini, canzone per un'amica.
Anita Garibaldi, l'eroina dos dois mundos, di Mirtide Gavelli, tratto da Jour de l'O numero 31, maggio 2021, letto da Marcello Balletti e Roberta Stella Martelli.